C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, intervenire, fare delle domande?
No, non è finita, eh?
Non è finita, do la Lea.
Potete, possiamo stare qui a turno e discutere anche forse dei temi, anzi chi va altre testimonianze, Daniela, altre testimonianze che l'ha conosciuta.
Sai? Sto fuori ancora un po' di domani, un impegno, può essere a casa alle 6, c'è un impegno.
Posso dire che io l'ho conosciuta.
Daniela Pellegrini.
Daniela Pellegrini. L'ho conosciuta e l'ho anche molto stimata. Ho fatto con lei, ho condiviso con lei un anno di riunioni di autocoscienza, perché devo dire che tutto ciò che diceva la Carla Lozzi corrispondeva a quello che 4 anni prima avevo già detto io. Non è per dire, ma non era certo una situazione in cui poteva essere, come dire, molto discussa questa cosa. In effetti è stato molto, come dire, in sordina, che sono successe cose che di cui non si sa e non si conosce bene la storia. Allora, l'aver riconosciuto Carla Lozzi, così come avevo poi conosciuto, ho conosciuto anche Serena Castaldi, perché per noi del gruppo De Mao, che prima si chiamava da capo, e vabbè, lasciamo perdere la sua storia perché è scritta nel mio libro, per cui chi ha voglia l'avrà letta, e abbiamo scoperto che Serena e Carla avevano portato dall'America questa pratica dell'autocoscienza, in cui appunto le donne ritrovavano come voce il rapporto e relazione tra di loro, capendo di quanto la loro vita reale concreta diventasse avesse un grossissimo peso politico, ma questo non solo a parole, ma proprio nei vissuti delle donne che si raccontavano. Per cui questa autocoscienza, questa pratica, per me ha significato molto. E infatti il primo anno che abbiamo conosciuto Carla abbiamo fatto un anno insieme, unendo il gruppo De Mao con quello di Carla Lozzi. Poi sia il gruppo di Rivolta che De Mao sono cresciuti dentro questo incontro, però si sono anche separati. L'unica diversità che avevamo percepito tra di noi era il fatto che Carla Lozzi diceva che c'erano queste due differenze che andavano avanti in modo parallelo, cioè le donne erano già in qualche modo donne e gli uomini erano uomini, e per noi invece c'era la complicazione che questa cultura ci aveva, come dire, informato anche in quanto donne, e forse l'esperienza dell'emancipazione ce ne dava come le prove, che anche tutte le magagne, diciamo, del maschile patriarcale erano state elaborate e anche rese possibili ad agire da parte delle donne, nel senso che l'emancipazione è chiaro che ci metteva, e la questione della parità rispetto alla differenza e l'integrarsi e non omologarsi al maschile è iniziata lì come problematica, credo. E niente, comunque Carla Lozzi io l'ho trovata una donna stupenda, che ha sofferto molto, e dal mio punto di vista ha sofferto molto per la sua relazione con quest'uomo, il Cossacco. Siccome io sono partita invece con la separazione totale da una richiesta di relazione con l'uomo allo stato in cui è, era allora ed è tuttora, ho visto come la sua desiderio di esprimersi, di parlare con quest'uomo, un fatto, come dire, dal mio punto di vista, di debolezza, di mancanza di centratura reale, perché non si può cominciare a pensare di volersi far riconoscere quando non sai neanche ora tu chi sei. La prima a riconoscersi deve essere la donna stessa. Si riconosce lei e non c'è bisogno di chiedere riconoscimento a qualcun altro. Questa è la mia visione della questione. Ecco, poi tutti i problemi e le problematiche che Maria ha detto ultimamente mi trovano molto d'accordo, perché questo frullatore mediatico rispetto a tutte le cose che il movimento e le donne hanno conquistato le ha rese molto pericolose, così come l'ha detto lei. Ecco, comunque voglio dire, in una certa misura queste commemorazioni è come se mi togliessero una parte di relazione reale con Carla, e dal mio punto di vista l'autocoscienza e Carla è in ciò che una pratica tutti i giorni, e forse appunto il conoscerla fa bene a molte, e sono anche contenta che questo incontro ci abbia dato questa possibilità. Però io credo che la cosa più importante è di riprendere quella pratica che aveva visto nella lucidità anche di Carla, inizi di una consapevolezza e centratura che solo l'autocoscienza può dare. E io lo dico per tirare acqua al mio mulino, dato che qui, proprio nella casa delle donne, ho proposto un gruppo di autocoscienza che ha avuto il suo successo, come si dice. E sono ormai da giugno scorso che ci incontriamo e facciamo proprio questo lavoro, un po' di centratura su di sé e del chiedersi chi siamo e perché siamo così, e credo che sia una cosa importante da fare. Negli anni, anche durante tutti i 30 anni del CCIP, ci sono stati almeno due gruppi di autocoscienza che però appunto hanno lasciato un po' il tempo che trovano. Adesso io credo che sia ancora più essenziale riprendere questa pratica, perché siamo annegate nella teoria. Adesso basta. Sì.
Dite sempre anche il nome che stiamo registrando.
Sì, no, Lorenzo Minoli. Volevo dire due parole sulla mia testimonianza. Io facevo parte del gruppo di Serena Castaldi, cioè che aveva il nome Anabasi, c'era Serena Castaldi, Serena Nostoli, e quindi c'era una bella percentuale di laureati in filosofia che dava un po' la caratteristica al gruppo. Cioè mi sarebbe piaciuto, anche parlando di rivolta, comunque quello che ricordo del mio gruppo, il discorso delle modalità del ritrovarsi, cioè il luogo, il come e le persone. E comunque per me, come testimonianza personale, è stato, adesso ripensandoci, un momento del periodo dell'autocoscienza che è durato circa 4 anni nel nostro gruppo, è un momento di grandissima forza personale. Io ero laureata da poco in architettura, sono entrata nel gruppo attraverso un'altra amica che lavorava con me al Consiglio Nazionale delle Ricerche, e sono entrata non perché avvertivo un problema con l'uomo, più che altro non ero in grado di avvertirlo ancora, sono entrata per il desiderio di conoscenza di una cosa nuova che faceva parte però un po' del mio carattere, del mio spirito, e mi sono trovata in una situazione che era del tutto imprevista per me, perché si iniziava appunto a parlare di sé in una maniera che assolutamente non conoscevo, cioè di fuori, quindi di quelle che erano le formalità, cioè cominciare a parlare di un sé vero, critico, profondo, che poi ha dato origine anche a tante difficoltà tra le persone del gruppo. Infatti l'altro problema era cominciare a trovare un linguaggio comune per rapportarsi in un gruppo che aveva sì delle laureate in filosofia, però c'era l'operaia che veniva da lontano, c'era l'impiegata, era veramente molto eterogeneo. Per cui c'è stato un grosso lavoro di trovare il linguaggio per parlare, e questo è stato un momento molto importante. Certo. E soprattutto io quando ho iniziato a partecipare a queste riunioni non mi ero resa conto di avere un problema con l'altro sesso, con gli uomini, perché non c'era una maniera di, non sapevamo analizzare, non sapevamo riconoscere i problemi. E mano a mano si sono messi a punto degli strumenti, delle riflessioni, che hanno portato a capire com'era diversa la situazione. comunque erano, io ricordo anche insomma, le modalità proprio dell'incontro, che era un incontro assolutamente informale, e in questo senso cioè molto libero. Serena Castaldi non era una figura di leader, chiaramente aveva una preparazione di un certo tipo, però la differenza che ho notato con qualche altro gruppo che ho frequentato brevemente era questa sensazione di assoluta parità tra le componenti del gruppo, cioè non c'era questa figura di leaderismo, e questo io l'ho apprezzato molto. E poi vabbè, ci sarebbe insomma molto altro da dire, comunque forse le due cose principali le ho dette.
Grazie.
Qualche domanda?
Lorenzo Minoli.
Allora, posso dire qualcosa?
Perché
io dicevo, ho detto all'inizio che non ero in condizione di cogliere a fondo, no? L'importanza di questa rottura che faceva Carla Ronzi. Era il mio rapporto, primo rapporto d'amore, primo rapporto sentimentale con un uomo, e questa separazione così netta tra la sessualità e quello che ho chiamato sempre il sogno d'amore, il bisogno, la fame che si ha, il problema appunto di una carenza di affetto, una mancanza di affetto che ci portiamo dietro, si può dire dall'origine, dal rapporto con la madre, sulla dipendenza affettiva, no? Perché molto semplicemente il sogno d'amore, il sogno di fare tutt'uno con l'altro, l'appartenenza intima a un altro essere, insomma vivevo con dolore, con fatica, no? Il femminismo mi rendeva consapevole di questo. Quindi dicevo, non ero in condizione di cogliere, ripeto, questo taglio netto, per cui era importante in quel momento parlare della sessualità e di una sessualità cancellata, eccetera, e avevo sempre in mente appunto la complessità invece del problema. La complessità è che, come dire, le donne hanno sopportato anche di non avere una sessualità propria, no? Di avere un piacere nel rapporto, perché cercavano un altro appagamento, che era quello anche di accogliere l'uomo dentro di sé. La frase brutale con cui Lonzi dice la donna vaginale è colonizzata, io che avevo problemi, insomma, non mi ritrovavo tanto nella clitoridea né la donna vaginale, insomma, speravo tutte e due, no? La speranza era che si potesse avere un piacere in tutto. Dicevo, capivo però molto bene che accogliere l'uomo dentro di sé può dare anche l'illusione di un piacere, no? Ci sono alcuni di livello di interiorizzazione, di modelli, ma anche appunto il bisogno d'amore tale che ti confonde anche le idee, no? Uno può avere l'illusione di aver provato piacere e non l'ha provato. Ecco, allora, detto brutalmente, allora lì era brutale e io sono altrettanto brutale. No, perché io dico sempre, l'amore ha fatto da velo, no? a tante sofferenze, a tante mancanze, eccetera, ha fatto da velo, per esempio, tanto che si è scambiato per amore tutto quel lavoro, quell'impegno di lavoro domestico, no? La cura, il lavoro domestico, è un lavoro, ma andava sotto l'etichetta l'amore, la dedizione all'altro. Quindi l'amore ha fatto, il sogno d'amore, l'appartenenza intima, a mio avviso, è tutt'altro che scalfito a fondo, no? Allora, va bene, io dicevo, non ho capito allora, sono d'accordo che allora non era quello il segnale, era quello importante. Ma dopo, sono passati 40-50 anni, perché l'amore non è più stato al centro, no, della riflessione del femminismo? Io ho scritto negli anni 70, dall'80 all'86, ho scritto Come nasce il sogno d'amore. Vero, un libro che ha avuto molta circolazione letto, ma non è stato discusso dal femminismo. Non è entrata. La tematica dell'amore erano gli anni della voglia di vincere, più donne più uomini, vivere con agio, erano gli anni del trionfalismo, della differenza già raggiunta, libertà già raggiunta. Ecco, io credo che sul tema dell'amore io sono tornata non a caso quando si è cominciato a discutere della violenza, no? Perché non si può dire che non si uccide, che gli uomini non uccidono. No, per amore, è chiaro, ma l'amore c'entra perché è come dire, sono fratelli, sono amanti, fidanzati, mariti, eccetera, la parola amore in tutti i dibattiti sulla violenza non viene mai pronunciata. È una specie di esorcismo, bisogna esordire dicendo l'amore non c'entra. Allora non capiremo mai niente, perché le donne continuano, tornano a vivere con chi ha tentato di ucciderle. Dobbiamo avere il coraggio di dire che ci sono dei legami, dei vincoli di appartenenza, bisogna molto profondi, che il femminismo non li ha affrontati. E questo resta un nodo, e c'è anche nella relazione madre-figlio, come nella relazione uomo-donna. Quanto le donne cercano nei figli, no? Nei figli anche, cercano una sostituzione di rapporti, di vincoli che durano una vita, no? Che non hanno più, non riescono più a avere con gli uomini. Queste coppie madre-figlio, che ormai sono il centro dei nuclei familiari, devono interrogare. Quando la donna dice il figlio è mio, però non mi abbandona, no? Per la vita, lo sappiamo. La mamma è sempre la mamma e tornano lì, no? E allora, oppure trasformano le mogli in madri, quindi quello è il legame di fondo. La relazione madre-figlio è quello di fondo, no? Uomo-donna in crisi, madre-figlio, no? Perché quello è ancora un nodo fondamentale. Un'ultima osservazione sull'emancipazione. Allora, Carla Lonzi ha in mente, si riferisce a un modello di integrazione e di emancipazione che era quello di quegli anni, cioè l'uguaglianza, che dice è una forma, anche lì dice, di colonizzazione, insomma, di tornare a dei rapporti quasi no, coloniali, eccetera, eccetera. Dice giustamente, ecco, e lì c'è un'intuizione fondamentale, quando dice l'emancipazione ci porterà, sì, a degli adattamenti, miglioramenti anche delle nostre condizioni, ma rallenterà il processo di liberazione, può diventare un ostacolo. Allora, questo però lo sappiamo ancora di più oggi, perché allora l'emancipazione era l'uguaglianza, la parità con l'uomo. Oggi siamo di fronte a una forma di emancipazione molto più ambigua, più difficile da mettere in discussione, perché oggi abbiamo di fronte, la donna si emancipa come corpo, come sessualità, cioè emancipandosi si porta dietro il pregiudizio ideologico che l'hai, come dire, che viene dalla cultura maschile, che l'ha identificata col corpo e con la sessualità. Quindi oggi quando le donne dicono sono libera, no? Cioè riappropriamo del corpo, dicono il corpo è mio, lo vendo io, a chi mi pare, a quanto mi pare. Allora, questa, ripeto, non è la libertà di cui parlavamo, no? Non è il processo di liberazione di cui parlavamo. Quindi anche su questo c'è stato un po' un fermarsi, no, dell'autocoscienza, nel senso l'autocoscienza per me voleva dire andare a scavare in profondità per capire quanto quella visione del mondo, se è vero che l'uomo ci ha costruito il femminile e il maschile, quanto quella visione del mondo ha messo radici dentro di noi, no, quella che io chiamo la violenza invisibile da sempre, vuol dire appunto è questo sedimento profondo che ci portiamo dietro, noi parliamo la lingua dell'altro. Non ce ne rendiamo neanche conto, no, noi abbiamo corpo i fantasmi dell'altro. Allora questo richiede un processo di autoanalisi, richiede la narrazione di sé insieme ad altre donne, ma richiede un'attenzione all'immaginario, all'inconscio, a tutto ciò che agisce dentro di noi, no, e che, di cui spesso siamo inconsapevoli. Questo è un lavoro, come dice, il femminismo in parte ha fatto, in parte ancora, però è importante fare. E io rimando proprio a questo libro di questo gruppo di ragazzi, Frammenti di autocoscienza, perché lì si capisce quanto l'emancipazione abbia dato delle carte, ovviamente, anche una vita meno, come dire, meno sofferta, insomma più restrittiva, ma una maggiore libertà sicuramente, no? Però loro stesse dicono quanto è difficile ancora, per esempio, dire, esprimere il proprio desiderio nella relazione con l'altro, cioè essere soggetti nel senso pieno, no? Soggetti del proprio desiderio. E oggi dobbiamo fare i conti col fatto che le donne, ripeto, sono soggetti, ma soggetti che si rendono oggetto per l'altro. Allora questo vuol dire che è un tipo di emancipazione che forse non pensavamo, no? Forse speravamo che i processi fossero più di liberazione profonda, fossero più rapidi, no? Ma io credo che oggi sia questo tipo di emancipazione ci metterà in difficoltà, creerà dei conflitti tra donne, dobbiamo sostenerli. Creerà dei conflitti, perché, ripeto, le donne che dicono appunto di usare come capitale, come moneta di scambio il loro corpo, dicono di farlo in nome di una libertà, di una ritrovata soggettività femminile. Quindi non dobbiamo avere paura oggi. Io sono contento che le donne siano sulla scena pubblica. Perché? Perché finché sono fuori, noi possiamo pensare che siano la salvezza del mondo o la dannazione. No, cioè continuiamo a pensare, ecco, li vediamo in scena e possiamo sapere, possiamo vedere, no? Interrogare noi stesse. Quindi c'è ancora un grande lavoro da fare, ripeto, tenendo, ritrovando davvero questo filo rosso che ci riporta al nostro passato. E non sono operazioni di commemorazione, stiamo facendo delle commemorazioni, stiamo dicendo che abbiamo una storia che non si ricomincia dal niente.
E mi chiamo Iole Natoli. Io vorrei soltanto soffermare un po' l'attenzione sulle pratiche di una cosiddetta maternità surrogata, che mi sembra la punta massima oggi di espropriazione della donna, a cui la donna stessa si sottopone con una certa facilità. Cioè la chiamano maternità surrogata, altri forse più propriamente le chiamano uterine affitto, ma sta diventando una cosa che dilaga. Ecco, mi allarma moltissimo, molto più di tante altre cose. Tutto qua.
Volevo collegarmi un po' a quello che diceva Lea, perché una delle cose che mi commuove di più quando vedo questo video è quando c'è Battista qui da suo figlio, che ha l'età di mio figlio, perché io ho l'età di Carla Lonzi, forse un anno di meno. E noi siamo state madri sciagurate, come se narcisiste, non so come si chiama,
Recalcati
ci avrebbe bollato sicuramente di narcisismo, sì, perché ci occupavamo molto più di noi che dei nostri figli maschi. E quello che Tita dice di sua madre è straordinario, perché ne ha un ricordo, non so, esatto, commovente e giusto. E allora io sono, appunto, mi convince che non salterà il mondo se l'uomo non avrà più l'equilibrio psicologico basato sulla nostra sottomissione. Allora cerchiamo di saperlo, che la nostra sottomissione non farà figli sciagurati e uomini saranno un po' tristi, derelitti, ma insomma si possono vivere anche senza la nostra sottomissione, perché anche mio figlio è molto apprezzato dalle donne che lo conoscono. Non posso dire niente.
È un buon test.
Vabbè. E poi volevo aggiungere un'altra cosa. Quando io chiedo a Carla il segreto del suo rapporto con Consagra, perché nelle nostre riunioni cose terribili, comprensioni, gli uomini qua, gli uomini là, tutto. E poi lei aveva questo rapporto veramente interessante, veramente riuscito. E lei mi guardava un po' sorridendo, ma non mi rispondeva. Io dopo ho capito che in realtà questa loro capacità di rapportarsi in modo così onesto, chiaro e concreto era basato sul loro rapporto sessuale, perché Carla ne parlava molto e diceva, proprio scendendo nei particolari, sì, ho fatto l'amore, gli ho permesso di avere un orgasmo col coito, altre volte non glielo permetteva, insomma era un modo chiaro di avere dei rapporti in cui la sessualità, la sua sessualità veniva fuori in tutta la sua chiarezza, mentre ci sono un sacco di, appunto, poi incomprensioni e anche nervosismi, perché il rapporto con l'uomo è così poco soddisfacente, perché non siamo in grado di dichiarare qual è la nostra sessualità.
Chi è che c'è?
Rosella,
Prezzo. Io volevo
solo... Chi sei?
Rosella Prezzo. Allora, io volevo solo fare benvenuto un flash rispetto appunto a quanto vedevo il bel filmato di Carla Lonzi, come ho incontrato io Carla Lonzi. Cioè io mi sono laureata in statale in filosofia con una tesi su Hegel. E erano i primi anni 70. E quando ho visto questo opuscolo che girava, discutiamo su Hegel, dai, non esageriamo, cioè, mi sembrava di sputare sul piatto su cui avevo mangiato. E però, e quindi, insomma, in quella formazione da filosofo più che da filosofa, perché così era, a un certo punto queste osservazioni che poi riprendeva a letto anche Lea, all'inizio mi hanno dato uno sguardo molto diverso, no? E anche il mio rapporto poi con il sapere filosofico, con la filosofia, ha preso una strada. Ma non l'avrebbe presa fino in fondo se in quei più o meno quegli anni lì io poi sono una border, cioè non, la militanza non è il mio forte, però in quegli stessi anni era uscito un altro libro importante che per me ha segnato altrettanto, che è stato L'infamia originaria di Lea. E lì, come dire, mi ha dato un'ulteriore e un'altra, come dire, mi ha aperto un altro sguardo che non escludeva quello lì, l'altro, ma in qualche modo mi faceva capire quanto profonda, no? Quanto profonda fosse la questione e quanto in realtà, come adesso appunto, adesso non ripeto Lea perché l'ha detto benissimo lei, ma rispetto anche al mio percorso, di di quanto poi la storia tra uomo e donna, al di là del dominio o meno, perché se le donne fossero state solo dominate, cioè, si sarebbero anche svegliate un po' prima, cioè, voglio dire, non era questo il punto, ma questo alzare sull'altare e nello stesso tempo essere tutto simbolicamente, immaginificamente, onnipotenti, no? Messe sull'altare e però nello stesso tempo nulla, no? E quindi e anche questo fatto che le donne fanno fatica, hanno fatto fatica a liberarsi di quel potere lì. Anche di quel potere immaginario, quel potere della donna sull'altare, il potere della madre oppure della servizio del mondo. Ecco. E quindi quanto comunque queste due che allora si sono incrociate, no, come altre, per me sono ancora, da lì ci sono tutta una serie di questioni che vanno. Come sempre, in ogni tempo bisogna pensare nell'urto del presente e l'urto del presente ci riporta delle questioni a cui non possiamo dare una risposta, come dire, già preconfezionata, cioè dobbiamo continuare a riprendere in mano i nostri figli.
Grazie.
Vediamo l'altro. No, è che c'è la cucina rossa, durerà poco, questo qua.
Come?
Questo senza filo durerà poco, perché incomincia a avere la lucina rossa.
Di fianco a te, Paco. Di fianco a te.
Ancora rossa, ancora rossa.
Tranquillo.
Tranquillo.
Che spavento. Va tutto bene.
Buonasera, mi chiamo Vesna e sono venuta da Torino per sentire questo incontro, grazie moltissime all'autrice, a lei che per me presenta una figura importante, avendo conosciuto in Italia il caso di Alice Tartaruga, che primissimi anni 90, diciamo, mi ha nutrito moltissimo con i testi delle donne di tutto il mondo. Non so se mi compete filosoficamente di condividere con voi questo discorso, forse dal punto di vista politico sì, e sotto diversi punti di vista. Intanto figura di Carla Lonzi mi è stata avvicinata dalle storiche torinesi giovani, donne quarantenni che studiano Carla da tantissimi anni e ho avuto, penso, la fortuna di avvicinarmi ai suoi libri, ai suoi pensieri. Anche dal punto di vista femminista, diciamo, per me personalmente come donna che è maturata in Italia, perché sono venuta a 30 anni e nell'arco di 20 anni ho potuto nutrirmi dei pensieri del femminismo italiano, che considero parte ormai integrante del mio femminismo anche precedente, che si è forse dico sviluppato soprattutto in relazione alla guerra e al conflitto nazionalista jugoslavo. Perciò ho unito queste due esperienze, successivamente esperienza migrante. Forse mi incuriosisce cosa Carla Lonzi avrebbe detto oggi quando Italia ha 2 milioni persone, donne, 2 milioni donne presenti sul territorio, donne lavoratrici che svolgono lavori socialmente umili, anche se culturalmente e dal punto di vista dell'istruzione spesso provengono anche dei luoghi colti, sono laureate, hanno fatto cultura nei loro paesi. Se nel vostro studio si intuisce un qualcosa rispetto a quello che all'epoca chiamavamo internazionalismo, rapporti con le donne degli altri luoghi, oppure comprendere cosa voleva dire comprendere le donne di un altro ceto sociale, donne povere, come condividere oggi le pratiche con le donne che non sono donne intellettuali, ma dietro loro scelte politiche, culturali, sociali, di migrazione, stanno pratiche politiche, stanno altri femminismi che a volte è molto difficile riconoscere. Ecco, e dico solo una cosa ancora, io lavoro con teatro nelle scuole superiori e considero una delle cose più gravi, oltre alle leggi sulla migrazione, rapporto rispetto ai testi delle donne nei nostri libri di storia, di letteratura e di filosofia. Parlo proprio di libri e parlo di quello che non tutte le professoresse, ma una buona parte delle professoresse non trasmette ai ragazzi e alle ragazze rispetto al femminismo. È una parte, un capitolo mancante nei libri. Mia figlia fa liceo, io ci tengo, che studia tantissimo, partendo dal femminismo delle donne italiane e dei femminismi altri che sono importanti per la sua formazione. E l'altro punto che luoghi femministi italiani devono, penso, sono responsabili per una mescolanza molto più forte con le donne migranti. Devono assolutamente fare sforzo di coinvolgere le donne badanti, donne studiose, donne che guardano i loro figli, le donne di tutti tutte donne che dimostrano anche poco di interesse per scambio e politica in un dialogo che va pensato, va ricostruito, sarà faticoso perché ci si scontreranno questi pensieri. Però questi due aspetti vedo molto fragili e deboli. Ecco. Grazie per questo pomeriggio.
Scusate, ok. Chi vuole rispondere?
No, io sono intanto assolutamente d'accordo con quello che hai appena detto. A Roma, io ho fatto parte di un gruppo che è nato proprio negli anni del conflitto in ex Jugoslavia sulle questioni della guerra, e appunto ci siamo posti questa questione, non l'abbiamo risolta. Penso anch'io che sia una questione cruciale e su cui dovremmo ragionare insieme, perché non c'è questo coinvolgimento, non c'è questo sforzo, come dici tu, che deve essere portato avanti per coinvolgere, anche se abbiamo dei rapporti, però è assolutamente insufficiente. Niente, sulle altre cose dette io non ho da aggiungere, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Lea. Ronzi fa il taglio sulla sessualità e quello è importante perché coglie, come dire, l'uomo oggi. Però io del resto lo dico, che è il punto, questa separazione netta di credere idea e vaginale la trovo schematica, è una, no, perché è come se ci fosse la donna che è su tutta sul versante, e soprattutto penso che sia verissimo che oggi più di ieri noi abbiamo bisogno di fare questa riflessione sulla complessità del rapporto tra uomini e donne rispetto al mondo proprio dell'amore, come no, intesse tutto, dalla sessualità ai rapporti del mondo pubblico, ai rapporti, no, alla questione della violenza. Io in tutte le sedi in cui mi capita occasione di parlarne, adesso collaboro, ho cominciato a lavorare insieme a Differenza Donna, che è uno dei gruppi, delle associazioni che a Roma lavora da anni sulla violenza, pongo questa questione che a me non mi convince affatto quello che oggi è la vulgata. Non parlate di amore, l'amore non c'entra. Come l'amore non c'entra? L'amore è fondamentale per capire cosa accade in quello, all'uomo e alla donna quando. Non penso che sia vero che l'emancipazione oggi è ambigua per quelle questioni che dicevi tu, e che noi abbiamo vissuto, e io ho preso parola anche su questo, ma non mi convince, insomma, una discussione che c'è stata in vari momenti, a partire da episodi di cronaca, i più disparati, sulla libertà come uso del corpo. Il corpo è mio, ne faccio quello che voglio, lo uso, decido io, vuol dire, c'è stata una discussione, se vi ricordate, su Facebook dopo quella foto della portavoce di Sel, no? Che coinvolse. Si sono aperte discussioni, anche conflitti, però non abbiamo creato, come in altri momenti abbiamo creato, momenti di approfondimento e anche poi fatto l'approfondimento di costruzione di un confronto pubblico nostro, a partire da noi, diciamo, creato e costruito proprio nei luoghi e nelle sedi femministe. Io penso questo, io sono molto contenta che ci sia questo luogo. È la prima volta che vengo alla Casa delle Donne di Milano e lo trovo molto importante che ci sia uno spazio per la politica e il pensiero delle donne pubblico, che è anche, diciamo, costruito con un rapporto con le istituzioni, con il comune, con la città. Sapete che a Roma questa cosa c'è da tempo, è un'esperienza, secondo me, invece quella domanda tutta da ripensare, perché non mi pare che sia appunto soddisfacente, non corrisponde né alle esigenze che posso lei né a quelle di approfondimento che poneva lei o che ponevano altri. Di riprendere i fili, per esempio, è un luogo che per una, la Casa delle Donne di Roma, che per un, ha avuto in passato dei momenti di presenza molto forte, attiva, di gruppi di donne giovani che si riconoscevano, lo facevano proprio, adesso non ci sono più. Stanno in altri, si sono creati i loro luoghi in altre aree della città. E questo credo che sia un problema, ci dice qualcosa, un segnale di cui dobbiamo tener conto. Io penso che sarebbe importante su questo, ne parlavamo con Lea, di creare di più scambio e reti tra le diverse realtà che ci sono in Italia. Abbiamo provato in passato, in alcuni momenti, come sono stati gli incontri di Pesto, ma di prendere, no? Ma non è sempre il grande raduno con la forma mia. Penso che per esempio su una questione come questa di che cosa fare, come, o come confrontarsi sull'esperienza, su quello che facciamo nelle case, no? In luoghi come le case, sarebbe importante. Ci sono alcune esperienze molto diverse, ma tutte quelle molto significative, la vostra è la più giovane, però io penso che proprio perché la più giovane potrebbe dare l'input rispetto a cose un pochino più sclerotizzate, come gli anni sempre portano anche ai soggetti collettivi, non solo alle persone fisiche, per riprendere questo discorso, perché c'è anche un problema di scambio di conoscenze e di comunicazione, ma anche, lasciando dire una cosa più brutale, di risorse, di strumenti, di modi di mettere in circolo e di rendere accessibili, praticabili i luoghi che noi costruiamo, no? Perché questa è una delle difficoltà. Ultimissima cosa, perché ci sono delle esperienze proprio di gruppi, anche di giovani donne, che lavorano proprio su questo tema della scuola, dei libri di testo e della formazione. A Roma c'è stato un convegno a settembre che ha messo insieme i vari collettivi e gruppi, a partire da Educare dalla Differenza, del gruppo romano, che aveva avuto un problema di attacco da parte della gerarchia ecclesiastica di Roma, del Vescovado di Roma, e ha reagito giustamente rilanciando e chiamando a un confronto le altre esperienze. Va avanti questo confronto ed è molto interessante perché affronta la questione proprio in radice, cioè a partire dalla scuola materna e dalla scuola elementare, cioè come introdurre i linguaggi della differenza, non il tema, i linguaggi, le rappresentazioni, no, la creatività della differenza già in quelle prime fasce. Naturalmente lavora con gli insegnanti molto, oltre che prima che con i bambini e le bambine, no? Perché sono loro che devono poi in qualche modo creare le condizioni. Ecco, io penso che anche su questo sarebbe importante invece mettere insieme le esperienze che si fanno.
C'è più un pistacchio?
Ci sono
altre. Aspetta, no, non puoi tirarlo troppo, ecco.
Ti devi avvicinare.
Allora, io vi ringrazio tutte di essere venute, volevo aggiungere due cose dopo le parole di Maria Luisa, che ringraziamo molto. Per la Casa delle Donne di Milano sono Nicoletta Gandus, una delle tre presidenti. Allora, quello che volevo dire è che noi abbiamo deciso qualche tempo fa che il filo rosso che deve unire il nostro discorso culturale e politico dei prossimi mesi non può che essere i femminismi, e questo, e vi ringraziamo molto, è stato un ottimo motivo per cominciare, sia emozionante che istruttivo. Quindi voglio dirvi che il 18 marzo marzo presentiamo l'ultimo numero di Leggendaria, che è proprio sui femminismi, cosa che a Roma è già stata fatta, e quindi sarà, noi speriamo e vogliamo, la continuazione ideale del discorso di stasera, che poi continuerà e continuerà e continuerà. In particolare due cose voglio dire: che la coscienza della necessità della interculturalità, la giovane nostra amica torinese è andata via, è assolutamente al centro delle nostre preoccupazioni, perché è difficile e quindi ci preoccupa per la sua difficoltà. E altrettanto al centro della nostra discussione è la volontà molto forte e precisa di fare rete fra le reti, non solo fra le case ma fra le reti, quindi è ancora più difficile. E la terza cosa è come tutto ciò possa avvenire sperimentando forme di democrazia interna nel funzionamento delle case, che sono assolutamente altrettanto difficili, assolutamente altrettanto difficili. Quindi mettere insieme la sperimentazione di forme di partecipazione, la sperimentazione di forme di democrazia, la volontà di fare reti non solo fra le case simili ma anche fra i luoghi diversi, la volontà di fare rete fra culture diverse, generazioni diverse, e questa forse è la cosa meno difficile, orientamenti sessuali diversi. Non credevo, io sono un'eterosessuale dichiarata, non credevo, ma il rapporto con le scelte sessuali diverse in questo momento viene più facile. E tutto ciò in una società in cui, per dirla con un'immagine, secondo me, che però traduce per me quello che hai detto, forse è troppo sintetica, dei tacchi alti, in cui qua dentro il 95% ha i tacchi bassi, non per caso, e in una società in cui il problema del lavoro prevale su tutti gli altri, soprattutto fra le giovani, e il problema economico, mi spiace che io abbia sempre questo ruolo che mi pesa, mi spiace, ma tutto ciò è possibile perché paghiamo la luce. Perché se non pagassimo la luce non sarebbe possibile, e di questo dovremmo tutte renderci conto. C'è un piccolo gruppo in Italia che si è riunito qualche volta e che però vuole cercare di approfondire il discorso, che si chiama Donne che sostengono la libertà delle donne, che ha come proprio focus fondamentale della discussione il tema economico. Io credo che le questioni di donne e potere e le questioni di donne e danaro, che vanno strettamente insieme con la questione anche delle servitù di vario genere e tipo, siano altre questioni da affrontare con grande sincerità anche fra noi e anche chiarezza. Grazie.